Buongiorno, un caro saluto a tutti da Carlo Dorofatti. Eccoci ad una nuova puntata del podcast, come tutte le settimane. Sono qui a rispondere alle vostre email, considerare gli argomenti che mi proponete di trattare. Sono molto contento, vi ringrazio per le numerose email che mi mandate. info@carlodorofatti.com per mandarmi le vostre opinioni, domande e proposte di tematiche. Procediamo senz'altro con le domande di oggi e vi rimando comunque al sito www.accademiaacos.it per essere aggiornati sulle varie attività e in particolare vi rimando al calendario eventi che trovate su questo sito, ok? Allora, vediamo un po' le domande di oggi. Una mia cara amica mi racconta. Tramite una email piuttosto articolata, mi racconta di una sua particolare esperienza in quanto ha partecipato ad un seminario. Adesso io non voglio entrare nel merito citando titoli, nomi, eccetera, eccetera, però insomma si capirà molto bene la circostanza in linea generale della quale andiamo a parlare. Un seminario in cui c'era una particolare affermazione da parte di talune persone, tra cui anche lo sciamano di turno, che insomma con grande certezza del loro dire, io adesso sto sintetizzando l'email, non sto leggendo. Quindi ci metto un po' del mio. Quindi con grande certezza loro cercano di convincere le persone sul fatto che tra 3 o 4 anni arriveranno gli extraterrestri per prenderci, per salvarci, perché la Terra sarà completamente sommersa, quindi una sorta di apocalisse annunciata tra 3 o 4 anni. Quindi insomma questo è lo scenario che viene, non dico ipotizzato, ma proprio passato come verità assoluta, come certezza. E quindi queste previsioni sono state prese sul serio da molte persone. Si parla di un seminario con 200 persone, non è che stiamo parlando di un gruppetto di persone così abbindolate dal fenomeno di turno. Quindi un personaggio, un'organizzazione che crea questi momenti di incontro, divulgazione a pagamento, un botto di gente per sentirsi dire che tra 3 o 4 anni la Terra verrà sommersa e arriveranno gli alieni. E, tra l'altro, poi si fanno ipnosi, si fanno cose di questo tipo, quindi direi che si entra abbastanza a gamba tesa, anche nell'intimo delle persone, perché poi quando si parla di ipnosi regressiva, ecco, c'è una leggerezza incredibile oggigiorno quando si entra nel merito di cose che toccano l'inconscio, che toccano le nostre profondità, quindi insomma, oltre ad essere eseguite a ragion veduta con la presenza di un medico, di un esperto, insomma, credo che non sia neanche legale mettersi lì a fare l'ipnosi alla gente. Comunque sia, ecco, questi sono gli scenari di deriva della New Age, no? Per cui chi la spara più grossa ha la platea più ampia. E grande business, profezie e tutto quello che la gente a volte ha voglia di sentirsi dire, forse, no? Certo, questo può essere di stimolo, può essere di aiuto per le persone che si avvicinano a un certo tipo di argomenti. Io non metto in dubbio che da tutto si può trarre qualche cosa di utile. Io però metto in discussione queste situazioni organizzate in questo modo, ecco. E infatti questa mia cara amica mi dice che, e adesso leggo, ecco le sensazioni che ho avvertito, mi è sembrato tempo perso qualsiasi sforzo volto alla condivisione con gli altri di ciò che un tempo avrei ritenuto interessante, è come mi sia stata spenta la scintilla che ha sempre animato ogni mio passo. Quella scintilla che mi ha donato la forza di rialzarmi in momenti difficili. Intendo fiducia nella vita, fiducia in un piano, in un disegno volto al nostro massimo bene, in quella sincronicità nella quale ho sempre creduto. Ora non riesco a trovare dentro di me questa fede, o forse È tempo di andare oltre, di entrare in questo mio momento e vedere cosa si nasconde sotto. Ma è possibile che la Terra possa sparire così, all'improvviso, da un momento all'altro? Che senso avrebbe? Ecco, già il fatto che prendi sul serio queste affermazioni mi preoccupa, cara amica, perché queste sono pagliacciate, cialtronerie, fandonie, cose criminali, direi addirittura, per cui la gente deve essere spaventata dall'ennesima apocalisse sbandierata. Come facevano e fanno i predicatori americani, le religioni fanatiche di quelli che poi magari si suicidano in massa, no? Perché poi devono salire sull'astronave, come è successo diverse volte. Quindi astronavi che atterrano, alieni che ci salvano, la Terra distrutta nel giro di 3 o 4 anni. E ovviamente pagando il biglietto a questi personaggi probabilmente si è al posto in astronave. Ecco, attenzione, attenzione, attenzione. Queste sono cose ridicole, criminali, non prestate fede, fatevi una risata. Avete trascorso una giornata diversa, ma non fatevi agganciare emotivamente da queste cose, tanto poi da star male addirittura. Quindi fatevi una risata, fatti una risata, volta pagina, lascia stare. Certo, se ti hanno fatto poi un'ipnosi, possono essere entrati in profondo, a darti tutta una serie di suggestioni che adesso si muovono dentro di te, senti dentro di te, che disinnescano poi quella luce, quella speranza, no? Questo è poi l'effetto che tu testimoni di aver sentito, di sentire, no? Di questa ipnosi, di questa giornata, di questa situazione. Quindi prendi atto che queste sono veramente cialtronerie. Questi personaggi, poi mi hai mandato anche dei link, sono dei cretini, quindi lascia stare, non ha nessun senso. Ma ha senso prendere atto della tua sensazione, della tua reazione a questa circostanza, ma non ne vale proprio la pena, guarda, non ne vale proprio la pena. Io credo fermamente che noi siamo qui per fare la nostra parte, portare avanti un cammino di ricerca spirituale, personale, che ci permetta di ristabilire una serie di equilibri interiori, di liberarci da condizionamenti, liberarci da moralismi, da ipocrisie, da tabù, ma soprattutto liberarci da questi manipolatori del pensiero e dell'anima. Quindi andiamo oltre questi fenomeni da baraccone, questi circhi di gente fanatica, folle, irresponsabile e malata. Quindi io poi mi spiace poi per le persone che alla fine si trovano anche in condizioni disagevoli in queste circostanze. Da una parte mi dispiace, dall'altra parte mi viene voglia di prenderle a sberle e poi soprattutto di dirne quattro a questi personaggi che si comportano in questo modo. Quindi stiano a casa loro a fare gli sciamani invece di venire qui a fare gli sciamani ufologi, poi con la loro pletora di donne, donnette, donnine che gli reggono il gioco, che a sentirle parlare siamo veramente. Poi mi si dice, ma Carlo Dorofatti non crede agli UFO, è, come, non, è chiuso, ma no, ma io non credo a ste stronzate, cioè non è che non credo agli UFO, ma ragazzi, ma ripigliamoci, ripigliatevi da ste stronzate, ma qui c'è gente ancora che crede che la Terra sia piatta, ma ragazzi miei, ma ci rendiamo conto di dove stiamo andando a finire, delle stronzate che vi bevete? Che ci beviamo, ma questo non è ricerca spirituale, non è consapevolezza, non è coscienza esistenziale, non è evoluzione, non è libertà nell'autodeterminare un cammino che sia di crescita, ma un cammino maturo, un cammino di saggezza, di lavoro su se stessi, che ci restituisca una visione più ampia delle cose, dove poi ci possiamo mettere anche altre considerazioni rispetto a quello che ricade sotto i nostri sensi, sicuramente, ma c'è modo e modo. Ecco, dobbiamo collocare queste, ipotesi, queste possibilità, queste ricerche all'interno di un quadro maturo, elevato, non che il primo che passa mi parla che il pianeta crolla tra 3 anni e devo comprare il biglietto per salire sull'astronave. Ma ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? E poi intanto mi fa l'ipnosi regressiva, che non c'entra una mazza, tra l'altro, con questo argomento qui. Quindi, ma ragazzi, ma qui veramente siamo fuori, e ce ne sono tanti, e io adesso non mi riferisco a uno, mi riferisco a tanti che dicono queste stronzate, gli alieni e le interferenze e i rapimenti e la fine del mondo e quelli che ci salvano e quelli che ci rubano l'anima e l'illuminazione. Questo è il baraccone della New Age, che non ha niente a che vedere né con l'esoterismo, né con la conoscenza ermetica, né con l'alchimia, né con lo yoga, né con la meditazione, né con la ricerca di conoscenza, saggezza, evoluzione etica, spirituale, esistenziale, verso la quale possiamo volgere il nostro sguardo nel momento in cui ci scrolliamo di dosso, però, tutte quelle paure che poi ci fanno prede di questi buffoni da palcoscenico che hanno trovato il modo di sbarcare il lunario, ma non solo economicamente, anche energeticamente, perché questi sono dei vampiri che vi succhiano l'energia e vi succhiano l'anima. Anzi, se vi fanno le cose gratis, peggio ancora, c'è ancora più da dubitarne. Se poi ve le fanno a pagamento per dirvi poi queste cose, ragazzi, vabbè, vi siete fatti una giornata, vi siete fatti un'esperienza, perdonate voi stessi, traete il meglio, al massimo avete fatto così, invece di andare alla Zelig Circus, siete andati al circo di questi qui, vi siete fatti una risata, fatevi una risata, compatiteli. Certo è che se poi vi fanno dei danni, beh, denunciate, scrivete su Facebook, su Twitter, usate i social, smerdate queste persone senza ritegno, senza nessun problema. Perché non è possibile essere vittime delle manipolazioni mentali di gente che afferma con tutta certezza che il mondo finisce tra 3 anni e che arrivano gli alieni, che bisogna prepararsi. Ma queste cose è chiaro che vi gettano nello sconforto, nella paura, nel terrore e creano una leva di dipendenza da questi personaggi qui, che poi vi venderanno la loro soluzione. Ma di che cosa stiamo parlando? Con suggestioni, tra l'altro, subliminali, perché se poi si parla di ipnosi, e qui non è solo una questione di comunicazione esaltata di un fanatico che dice la sua, e vabbè, ok, va bene, mi turberà un pochino, ma finisce lì. Ma se ci sono anche, se si mette in gioco ipnosi e cose di questo tipo, e voi vi lasciate indurre in una trance ipnotica, e beh, qui si entra dentro nel profondo, quindi si fa danno. Per cui, anzi, io ripeto, credo che non sia neanche legale fare cose di questo tipo, perché poi l'ipnosi è uno strumento medico. E quindi siate consapevoli che queste circostanze devono essere proprio prese per quelle che sono. Stupidaggini. Per cui prendete tranquillamente le distanze da tutto questo, disintossicatevi. E lasciate andare, lascia andare, non preoccuparti assolutamente, rinnova la tua fiducia in te stessa, nella vita, nell'evoluzione, nell'essere umano, porta avanti il tuo lavoro o il tuo piacere di condividere con gli altri la tua ricerca spirituale, la tua esperienza e magari anche aiutare gli altri ad accostarsi a certi argomenti, a certe conoscenze. Guarda, fai il tuo per quello che senti nel tuo cuore. E con fiducia, con grande fiducia nel futuro e in quello che è la nostra possibilità di riscattarci anche da un clima che sicuramente è di crisi, perché noi siamo al collasso di una civiltà, sicuramente, ma questo non vuol dire che deve finire il pianeta e arrivano gli extraterrestri. Ragazzi, assumiamoci le nostre responsabilità una buona volta. Vuol dire che dobbiamo prendere atto di quello che sta accadendo e saper creare dei presupposti esistenziali e spirituali per andare oltre, per saper attraversare questo momento e avviarci verso un cambiamento possibile, un rinnovamento possibile, facendo la nostra parte. Se la nostra parte produrrà e contribuirà a un cambiamento collettivo, bene. Se non riusciremo e la società andrà incontro comunque al suo naturale esaurimento politico, economico, finanziario, perché insomma questo è, va bene, assisteremo anche a questo. Ma da qui a parlare di extraterrestri che vengono con le astronavi a salvarci, poi questo è anche poi indice e la dice lunga di quello che può essere la creduloneria che c'è dietro a questa affermazione, l'inganno che manipola la mente anche di questi stessi personaggi, che non si rendono conto che questi fenomeni, eventualmente da ricondursi al discorso e all'ipotesi extraterrestre piuttosto che a quella delle egregore, le interferenze che possono riguardare eventi e relazioni interdimensionali tra realtà differenti, celano dietro le facciate con cui si presentano dei fenomeni che direi che con la salvezza dell'umanità hanno poco a che fare, piuttosto hanno a che fare con una predazione. Questo è un altro ragionamento ancora, è un'altra ipotesi ancora, però ecco, quella dell'alieno che salva è proprio una visione di una ingenuità disarmante, se vogliamo prendere in considerazione il discorso delle possibili eventuali ipotesi sulle interferenze aliene, perché in questo caso forse ci sarebbe da aspettarsi altro da queste forze che probabilmente pensano di poter avere a che fare con noi così come noi abbiamo a che fare con gli animali, cioè per giocarci, per sperimentare, per fare ricerca, se non per nutrirsene. Quindi semmai, ecco, il discorso degli alieni che salvano è veramente un'altra visione che io ritengo assolutamente da argomentare, da discutere, sulla quale ci sarebbe molto da discutere. Comunque guardate, nessuna fine del mondo tra 3 o 4 anni, nessuna astronave che arriva, lasciate perdere queste storie qui. Poi è certo che si può parlare di tutto, si può parlare anche di quello che sarà l'inevitabile collasso di un'epoca e di una civiltà fondata sull'egoismo, sull'egocentrismo, si potrà parlare di, che so io, relazioni con il multiverso nella sua multidimensionalità. Certo, si può parlare, ma c'è modo e modo di farlo, e poi, insomma, siamo all'interno di un campo delicato, fatto di ipotesi, e che poi comunque ha a che fare molto relativamente con quello che è un discorso di crescita spirituale, attraverso il quale ci possiamo educare ad una visione che va anche molto al di là di queste circostanze, di queste storie. Quindi liberati da tutto questo, fatti una risata e continua con fiducia in quello che è il tuo percorso spirituale, quello in cui credi, quello che stai facendo, perché sei una persona, tra l'altro ti conosco molto bene, insomma, per quanto si possa conoscere una persona, ma io penso di conoscerti bene, ti conosco come una persona bella, luminosa, intelligente. Mi spiace sentire che a volte le persone sensibili e in buona fede subiscano le conseguenze nefaste dopo incontri di questo tipo. Ecco, questi sono alieni, questi cretini che vengono qua a raccontarci queste cose, sono loro gli alieni che pretendono di venderci la loro verità, creando panico, se non un senso di vanità, di vacuità, no? Un senso di resa, perché tanto alla fine, se tutto crolla tra 3 anni, cosa ce la stiamo a menare, capite? Ma non ha proprio alcun senso tutto questo. Io spero di esserti stato utile, e poi semmai ne parleremo, anzi vi annuncio che giovedì 20 aprile ci sarà un webinar gratuito, appena ho a disposizione il link lo farò girare tramite Facebook o nel calendario sul sito dell'Accademia, ci sarà un evento a ingresso libero, voglio dire, è online, quindi via internet, proprio su questo argomento, sull'argomento delle interferenze. E in particolare il titolo sarà Liberarsi dai legami e dai vampiri, dal battesimo cattolico alle promesse spirituali, dai vincoli di appartenenza alle iniziazioni ricevute più o meno consapevolmente, prendere coscienza del fenomeno e liberarsene per procedere in piena libertà nel proprio cammino spirituale, indipendente e autodeterminato. Ok, quindi liberarsi dai legami e dai vampiri. Giovedì 20 aprile, ore 21, webinar gratuito. Parleremo un po' di queste cose che fanno da base poi a quello che è una ricerca spirituale, libera, emancipata e quindi autentica nel momento in cui ovviamente si è autentici nell'accostarsi a questo cammino in maniera pulita e matura. Però ecco, è necessario anche sapersi liberare da quei condizionamenti che non sono solo mentali, psichici, culturali, sociali, ma sono anche più profondi, possono interferire con le nostre energie, con la nostra integrità spirituale. E allora ne parleremo, ripeto, andiamo dal battesimo cattolico a tutte quelle situazioni che oggi si ritiene di lasciare andare e quindi svincolarsi da eventuali iniziazioni e storie di questo tipo, sempre che ne siamo consapevoli, perché a volte non siamo neanche consapevoli che ci vengono connesse delle energie, delle forze, che veniamo collegati a certe situazioni, a certe entità. Ecco, allora bisogna proprio prendere atto di queste circostanze e saper liberarsi, ovviamente attraverso un atto, soprattutto un atto di volontà solenne e potente, e quindi procedere poi su un cammino di coscienza e di consapevolezza con grande determinazione e risvegliando il proprio potere personale, che è poi la cosa più forte che c'è. Ecco, non ci sono controfatture, contromacumbe e tagli, c'è la capacità di riprendere in mano il proprio cammino con un atto di volontà così potente, così forte, così solennemente dichiarato, in uno stato di coscienza altrettanto elevato e potente. Ecco allora le varie tecniche di meditazione che possono aiutarci a creare i presupposti perché questa volontà, questo intento di libertà possa essere espresso in maniera così potente e quindi poi sostenuto anche dalle nostre scelte di vita con coerenza e continuità, in modo tale da sciogliere le dipendenze che purtroppo interferiscono con il nostro cammino di ricerca, interferiscono in senso ingombrante, in senso non voluto, non desiderato. Allora, questo è un discorso molto importante che dobbiamo fare e che faremo in occasione di questa conferenza, poi seguiranno degli incontri successivi dove io condividerò le mie esperienze di ricerca a questo proposito e trasmetterò le tecniche che conosco, tecniche meditative che conosco, che possono essere estremamente utili a questo proposito, ok? Perché un discorso è la chiacchierata, un altro discorso è poi mettersi all'opera e fare il necessario per. Perché non basta due chiacchiere, bisogna poi agire in un certo modo. Secondo me, secondo la mia esperienza, poi ognuno valuterà quello che dirò e prenderà poi le misure che riterrà. Ok, d'accordo. Quindi andiamo avanti con altre domande di oggi, vediamo un pochino quello che riusciamo a fare. Allora. Sì, dunque, un mio amico dice, vorrei capire il concetto del, tra virgolette, servire, essere al servizio, servire me stesso, servire gli altri, servire la mia azienda, servire la mia famiglia, servire i miei cari, eccetera, eccetera. Cosa vuol dire? Che cosa implica? Come fare discernimento dal servizio vero da quello del tipo zii padrone? Cosa si cela dietro questa parola? Perché? E mi dice, come avrà intuito, uno fra i tanti nodi che ho è questo, mi trovo in una profonda e radicata avversione al sì padrone. Quindi si riferisce poi ovviamente alla sua situazione lavorativa, che vabbè, lo mette a volte nelle condizioni di soffrire di questa modalità, no? A volte con il capo ufficio, con il proprietario dell'azienda, con i colleghi, cioè un po' qui entriamo nel mondo purtroppo di un mondo del lavoro stressato, stressante, tirato, con il quale è difficile a volte, no? Avere a che fare, misurarsi. Però ecco, il concetto di spirito di servizio è un'altra cosa, non è il sì padrone. E lo spirito di servizio è quella possibilità, occasione e quindi in fin dei conti necessità di andare oltre noi stessi quando procedendo verso un cammino spirituale, in un cammino di ricerca spirituale, si aprono degli scenari che ci vedono parte di un disegno più grande. Ecco, voglio dire, mi spiego, molti procedono con un cammino che vuole essere un cammino di salute, un cammino di benessere, un cammino di riequilibrio, di meditazione, di rilassamento. E allora si avvicinano a quello che può essere poi un discorso anche più ampio, no? Un discorso spirituale, etico. E è ovvio che lo fanno per loro stessi e va benissimo, e questo è bellissimo, è fondamentale fare le cose per se stessi, perché nel momento in cui tu hai raggiunto questa centratura, questa forza, allora puoi essere anche eventualmente di aiuto agli altri, di conforto agli altri, è ovvio. Quindi uno parte da se stesso, magari anche proprio tranquillamente, egoisticamente, dice io voglio stare bene, allora mi doto di una serie di strumenti che mi permettano di stare bene. Da qui in poi può iniziare un grande viaggio di scoperta che ci mette nelle condizioni di ampliare i nostri orizzonti e quindi di venire a contatto con conoscenze, metodi, tecniche, esperienze soprattutto, che ci ampliano un pochino la prospettiva. E quindi ci sentiamo non solo protagonisti della nostra vita, della quale dobbiamo riprendere in mano le redini, liberandoci dai condizionamenti e procedendo sicuri sul cammino della nostra vita, con tutti gli errori che faremo, gli sbagli, i passi falsi, però ecco, con capacità di imparare, di comprendersi, di accogliersi e anche di migliorarsi, perché no? Senza che questo debba diventare un'ansia di prestazione o una frustrazione perché dobbiamo sentirci inadeguati, noi dobbiamo accoglierci profondamente e crescere nella misura in cui venendo a contatto con la vita possiamo comprendere sempre meglio la natura delle cose e soprattutto di noi stessi. Questo ci mette nelle condizioni di vederci all'interno di un grande disegno umano, il grande disegno della grande avventura umana. Allora ecco che da quello che è un servizio a se stessi possiamo anche intuire la bellezza, l'opportunità di quello che è anche un servizio verso il prossimo, verso gli altri, verso l'umanità, verso la vita, verso l'ambiente. Quindi un riconoscersi come parte di un qualcosa di più ampio e quindi ecco che il proprio agire si rivolge anche a questa maggiore ampiezza. E allora ecco che il servizio al sé si estende e diventa servizio agli altri, ma anche perché la vera felicità è la felicità condivisa. Quindi ecco che servizio agli altri vuol dire che ci mettiamo anche nelle condizioni di portare, condividere, testimoniare, confortare e fare la nostra parte all'interno della società, perché noi comunque siamo un animale sociale, siamo fatti di relazioni, ma non perché abbiamo bisogno di considerazione, abbiamo bisogno che siano gli altri a definire la nostra identità. Questa è un'altra follia, un'altra trappola quando vi si dice la vostra identità è data dal riconoscimento degli altri. Questa è una follia, è una trappola enorme, non ha senso. la vostra identità è sì in relazione con gli altri, ma siete voi a scoprire la natura della vostra identità, a definire, a determinare, a individuarvi rispetto a quello che è il vostro mondo interiore, i vostri talenti, la conoscenza di voi stessi, in relazione sicuramente con gli altri, ma non definita dagli altri, perché qui sennò cadiamo nella considerazione, cadiamo nella dipendenza, cadiamo in una sorta di spersonalizzazione del soggetto che diventa qualcuno solo perché il titolo gli viene dato da qualcun altro. Insomma, noi dobbiamo renderci conto e partire da questa domanda invece: chi sono io se nessuno mi dicesse chi sono? Chi sarei se nessuno mi avesse detto chi sono? Chi sono io se nessuno mi dice chi sono? Chi sono? Questo è un processo, poi Jung, l'individuazione, certo ci sta tutto, ma per poi andare ancora oltre l'individuazione, perché poi questo in un cammino spirituale si fonde anche in qualcosa di più ampio, quindi l'individuazione non è la tappa finale, anzi la tappa finale è che nel momento in cui hai individuato un ego, lo vai a dissolvere, però attenzione, prima di dissolverlo lo devi individuare, se no cosa dissolvi? Quindi, però ecco, lo spirito di servizio è quando proprio ci mettiamo al servizio della vita, che non vuol dire essere al servizio di qualcuno, semmai siamo al servizio di noi stessi. Però possiamo giocare anche la parte del metterci al servizio della vita, e facendo bene la nostra parte nella società nella quale comunque siamo immersi, questo senz'altro dobbiamo tenerne conto, e quindi essere comunque portatori di saggezza, di luce, di bellezza, di intelligenza, di prospettive, ovunque ci troviamo, in qualunque circostanza. Poi, ovviamente è chiaro che ci vorrà anche la giusta umiltà, che non è l'umiltà cristiana, becera, dell'essere sempre umili, pii, sottomessi, no, non è quello. È un'umiltà intelligente, è l'umiltà di chi, sì, diciamolo, essendo superiore, si fa inferiore. Perché questa sua superiorità non diventa dominio sugli altri, ma diventa testimonianza, e perché possa questo messaggio passare, devi metterti nella linea d'onda degli altri, devi scendere al livello degli altri perché questo messaggio possa passare. Questo dall'altra parte non vada ad alimentare una sorta di narcisismo spirituale, di superbia, o di presunzione. Vedete come l'alchimia è sempre molto delicata. Non dobbiamo essere superbi, ma non dobbiamo neanche essere umili. Se sentiamo di poter portare qualcosa, possiamo farlo, ma con tutta l'umiltà che ci permette di rassicurare gli altri che questa nostra maggior saggezza non sia una minaccia perché li vogliamo dominare. Quindi ognuno faccia il suo lavoro, faccia il suo, anche pazientando, anche tollerando il capo ufficio rompicoglioni e le situazioni, però in cuor suo essere luce, essere comunque portatore di una energia. Adesso neanche che dobbiate parlare, dobbiate mettervi a dire chissà che, chissà cosa, chissà chi. No. È una postura interiore, è una fiducia interiore. È una stima interiore che vi permette quindi di esprimere un'energia che con il tempo magari sincronicamente andrà a produrre dei cambiamenti. Ripeto, sincronicamente, senza che dobbiate fare nulla, ma perché la vostra presenza è una presenza comunque di forza d'animo, ok? Questo è anche questo essere al servizio. Essere al servizio è quando si vuole comprendere la visione dell'altro, quando si è nella compassione, ma non per compatire, ma per entrare in sintonia, comprendere. Questo non vuol dire che bisogna diventare degli zerbini sì padrone, perché non è quello. Anche qui la giusta alchimia, Uno può venire incontro ai propri cari, ai propri familiari, magari non comprendono certe nostre scelte. Uno può anche venire incontro, può anche cercare un equilibrio con diplomazia, ecco, magari non esporsi, magari trovare le parole giuste, anche assecondando un pochino il punto di vista dell'altro, sapendo che questo è un modo un po' per entrare in una comunicazione, per rendere possibile una comunicazione. Questo non vuol dire non difendere con determinazione la propria posizione. D'altro canto non vuol dire neanche litigare con gli altri a tutti i costi perché siamo incapaci di stabilire una linea di dialogo, anche cercando di comprendere il punto di vista altrui. Quindi vedete, è un'alchimia assertiva, non è remissiva, non è aggressiva, ma è assertiva. E questo è un atto di generosità, è un atto di amore. È un atto di amore, sia stare fermi sulle proprie posizioni e difenderle con determinazione, sia al contempo comprendere l'altro e comunque quindi stare anche alle circostanze e pazientare e tollerare, trovare comunque il modo di stabilire un canale di dialogo, di amore, di comprensione. È una via di mezzo, ci vuole intelligenza, ci vuole capacità di muoversi nei meandri delle relazioni, soprattutto poi quando ci sono in ballo o legami o barra autorità familiari, il padre, la madre, capite? Poi siamo in Italia, quindi queste sono figure no, che sì, sono autorevoli, ma non dovrebbero essere autoritarie, no? E poi quando abbiamo a che fare con il mondo del lavoro, uno si trova in ufficio, due palle, mi dicono fai questo, fai quello, magari ti trattano anche male, magari ti pagano anche poco e mi si dice che devo essere al servizio, quindi devo subire tutto questo. No, non è questo essere al servizio. Essere al servizio è passare attraverso tutto questo, ma pazientare, tollerare, fare il proprio. Però attenzione, avere anche il coraggio e la forza di dire la propria, senza paura, perché in quel momento in cui tu stai mettendo i puntini sulle i, stai aiutando l'altro a capire delle cose. Questo è mettersi al servizio. Io dico sì, ok, va bene, oggi va così, ti dico di sì, ma domani ci parliamo. Ma domani questa cosa non passa, domani si mettono dei paletti. Oggi va bene, guarda, te lo lascio fare, però poi mettiamo dei paletti e poi comunque quando c'è qualcosa da dire lo si dice. Lo si dice. Allora questo è un aiutare per il bene di tutti, per il bene tuo, per il bene dell'altro, per il bene dei colleghi, per il bene dell'azienda. Però a volte le cose vanno tirate fuori. Le palle vanno tirate fuori, ma questo non vuol dire litigare o mettersi in una posizione di contrapposizione, o licenziarsi, o creare dei problemi sul lavoro perché non se ne può più. Ma d'altronde non si può neanche creare problemi a se stessi, non si può neanche subire. Quindi bisogna trovare la giusta via tra quello che è un ok. Facciamo buon viso a cattivo gioco fino a un certo punto, faccio il mio con puntualità, precisione, professionalità e in questo io dimostro saggezza e spirito di servizio, ma dall'altra parte spirito di servizio è anche che a un bel momento si devono mettere le cose in chiaro. E questo a volte è difficile, perché occorre coraggio, occorre un savoir-faire che ti permetta comunque di creare una comunicazione e non un litigio inconcludente, esasperato dai toni inutilmente alti che alla fine non. Quello è uno sfogo, non è servizio. Quando invece si è nello spirito di servizio vero è anche quando con amore si dice guarda, così non va bene. Ma tranquillamente, però non va bene. Ecco, in quel momento è un atto di generosità, è un atto di amore, quando si mettono le cose in chiaro. Capite come l'alchimia esistenziale può essere corroborata da una centratura spirituale che ci permetta di essere sempre portatori di un messaggio di crescita. Con il nostro esempio, nel farci anche umili, quando questo può far parte di un'alchimia di insieme, ma poi essere anche capaci di, con determinazione, far valere le nostre ragioni, che poi non sono solo nostre in senso egoistico, ma sono le ragioni che una nostra maggiore capacità di visione ci permette di stabilire che sono ragioni che oggettivamente e ragionevolmente hanno un senso per tutti quanti. Quindi non è una lotta tra ego, ok? Quindi io penso questo su quello che è il discorso del servizio, dello spirito di servizio. Poi ci sarebbe tantissimo da dire. Spirito di servizio può essere anche devozione al proprio percorso, al proprio ordine, alla propria scuola di pensiero, può essere un atteggiamento caritatevole, senza per questo però, ecco, quella carità che in realtà non è tale. Carità è insegnare a pescare, non è regalare il pesce. Quindi attenzione, sì, il pesce lo puoi regalare le prima uno o due volte, regali il pesce, ma poi insegni a pescare, altrimenti stai creando una dipendenza e tu ti stai nutrendo di quella persona che dipende da te, stai nutrendo ancora una volta la tua posizione di superiorità e di ego nei confronti di qualcuno che dovrà dipendere da te per mangiare. Quindi attenzione, questa carità cristiana è stata una bufala strepitosa, che ha permesso di prosperare sulla pelle del terzo mondo e di tutti i poveri, di tutti i bisognosi, ai quali si continua a centellinare il pesce e non gli si insegna a pescare e non gli si insegna a gestire le meravigliose risorse di cui i loro territori sono ricche, perché quelle risorse vengono depredate dal capitalismo multinazionale e imperialista al quale il Vaticano ha sempre partecipato. Quindi, ecco, attenzione anche quando parliamo di carità. Comunque, dai, tante considerazioni. Io adesso non vi voglio più tediare con la mia voce. Vi ringrazio. www.accademiaacos.it, calendario eventi. Ci sentiamo per andare avanti con queste chiacchierate insieme. Vi abbraccio, ciao a tutti, buona giornata, ciao!